Iniziamo con un po' di ritardo questa sessione, traffico e anche non semplicità nel raggiungere questo luogo nonostante ci sia la volontà di farlo, sono una spiegazione possibile, qualche relatore è in arrivo, ma crediamo sia meglio cominciare. Io devo presentare gli illustri relatori che sono oggi qui a parlarci di un tema importantissimo, ne approfitto per presentare anche me. In questo momento direi che sono qui soprattutto in quanto professore di impianti elettrici, di sistemi elettrici per l'energia, il che significa un ricercatore che si occupa di un argomento che oggi è particolarmente di moda e importante, che sono le smart grid, la parte elettrica. Chiudo qui la mia presentazione, do subito la parola a Francesco Profumo, che è sicuramente un relatore che non ha bisogno di essere presentato, ma che comunque, oltre a essere presidente di IREN, è particolarmente attivo in tutto ciò che comporta, che riguarda l'argomento delle smart city. Forse direi che è l'italiano più attivo in questo senso, quello che si è fatto sentire non solo a livello ministeriale, ma anche a livello internazionale in tale campo. È nominato membro del Consiglio di amministrazione di Telecom e svolge ruoli di consigliere per il Sole 24 Ore di Pirelli ed è membro del Comitato di Indirizzo di Italiani Europei. E ho avuto il piacere di averlo come collega per 2 anni nel nostro Dipartimento. Franco,
grazie.
Allora, do.
Grazie, ti ringrazio molto, buongiorno a tutti. Io vorrei fare un breve ragionamento con voi che sta in questa linea. Forse qualcuno di voi lo sa, ma si prevede che nel 2025 il 70% del PIL europeo sarà generato dall'industria collegata ai servizi ai cittadini. Questo sembra un dato di quelli lontani, ma il 2025 è fondamentalmente domani mattina. E il fatto che si parli di industria per i servizi ai cittadini cambia un paradigma. E il paradigma che cambia è che c'è una connessione diretta tra servizio e industria che gli sta alle spalle. Perché dico questo? Pensate, intanto i servizi al cittadino sono un ambito molto ampio, che sono i servizi diretti alla persona, i servizi pubblici locali, i servizi ai luoghi o nei luoghi dove vivono i cittadini, quindi il tema è un tema certamente di ampio, ma il nostro paese ha una cultura distorta. Provate a pensare il tema delle rinnovabili. È vero che non sono servizi diretti ai cittadini, ma sono certamente un insieme di oggetti che comunque generano un legame diretto con l'ambiente, lo rispettano. Allora, se prendete i due paesi come l'Italia e la Germania, sono state fatte più o meno 2 operazioni analoghe. È stato fatto un grande investimento, è stato fatto anche in questa fase c'è un ritorno dell'investimento attraverso una quota della bolletta elettrica, qualche volta noi ci lamentiamo più spesso. Da questo punto di vista c'è una differenza tra i soggetti che sono coinvolti in Germania e quelli in Italia. Noi siamo tutti in Germania, non sono le aziende, però c'è una differenza sostanziale, che la Germania, a fronte di quell'investimento, ha creato 1 milione di posti di lavoro, ha creato un'industria che è strettamente connessa a quell'operazione. Se noi andiamo a vedere nel nostro caso con flussi che sono analoghi, noi non abbiamo fatto nulla da questo punto di vista. Abbiamo avuto una quota estremamente ridotta di risorse che sono andate ad essere distribuiti sui nostri territori su livelli, lasciatemi dire, bassi, fondamentalmente artigiani o poco più, cioè l'installatore. Allora, il paese deve porsi questo tipo di problema e deve porselo dal punto di vista di una politica industriale. Il paese in fondo ha dimostrato ancora una volta di di non aver ben chiaro che cosa significa politica industriale e quali sono gli strumenti per poterla incentivare. E quindi il tema della domanda, il tema di una domanda che è una domanda crescente di servizi ai cittadini. Allora, tutto questo tema in fondo ha un riflesso diretto su quei luoghi in cui i cittadini vivono. E i cittadini ci vivono più volentieri se quei luoghi diventano più amichevoli. In fondo, una città è attraente se i cittadini sono contenti di starci, altrimenti si spostano, se ne vanno. È chiaro che non è solo quello, perché c'è un tema collegato al lavoro, ci sono temi molto più articolati, però un cittadino a parità di condizioni sceglie di vivere in una città piuttosto che in un'altra se quella città corrisponde a quelle che sono le sue richieste di amichevolezza della città. Amichevolezza che cosa significa? Significa dal punto di vista dei servizi, significa dal punto di vista della qualità della vita, significa cose che sono anche abbastanza diverse tra di loro. Allora, se noi facciamo una riflessione del modello organizzativo, le città per moltissimo tempo sono state ritenute luoghi che consumano. Pensate, nel 2010, per la prima volta nel mondo, più del 50% della popolazione vive in città. E il 75% dell'energia consumata è consumata all'interno delle città. L'80% del CO2 prodotta è prodotta all'interno delle città. Quindi sono certamente luoghi dove si consuma molto. Sono da amministrare, sono luoghi da amministrare. E su questo tema vorrei proporvi una piccolissima riflessione. I modelli amministrativi delle città sono modelli di origine napoleonica, in cui esiste una verticalizzazione dell'organizzazione. Pensate a uno dei nostri comuni. I nostri comuni sono organizzati in assessorati fondamentalmente. Gli assessorati sono dei piccoli silos, ciascuno dei quali è gestito separatamente, e invece la realtà è completamente diversa. Pensate alle deleghe sull'energia, l'ambiente, la mobilità e la sanità. Sono deleghe tendenzialmente di modello napoleonico, separate, ma oggi c'è una connessione in termini di dati, in termini di risorse, in termini di persone, che ci imporrebbe di fare una riflessione su questo tema. Se i modelli di tipo napoleonico verticale sono ancora adatti a gestire ambiti che sono sempre più complessi come sono le città. Quindi la città che consumano e le città che sono amministrate con questo tema grande, se oggi le strutture di governo delle città sono corrispondenti alla complessità che si è venuta a determinare. Ma c'è un terzo elemento, che è quello che le città anche producono, e producono sempre di più. Producono che cosa? Producono cose molto variegate, che noi non abbiamo ancora inteso esattamente come possono essere utilizzate. In generale possiamo parlare di servizi che vengono prodotti, dove però, attenzione, mentre noi abbiamo inteso per anni una separazione netta tra servizi e industria, oggi si può pensare, a fronte di quel numero iniziale che vi dicevo, 70% del PIL, che dietro i servizi c'è un'industria importante, un'industria che può essere un elemento centrale di crescita per questa parte nel mondo. Abbiamo certamente una grande crisi di identità, no? Il tema vero oggi è che non siamo più capaci di creare lavoro. È un tema complesso, è un tema articolato, conflittuale, se volete, lavoro e tecnologia, siamo sicuri? O noi potremmo pensare invece che una ristrutturazione del lavoro
pensate un po' nella direzione di cui vi stavo dicendo, possa essere coincidente con la tecnologia. È chiaro che è un lavoro di tipo diverso. Le nostre fabbriche diventeranno sempre più modelli organizzativi rispetto alla fabbrica tradizionale dell'uomo Faber, ma certamente la tecnologia diventa un elemento centrale. Allora, tutto questo ci impone una riflessione su quelli che sono anche i servizi pubblici locali. I servizi pubblici locali, che fino ad oggi sono stati intesi separatamente, in alcuni casi in realtà c'è stata un'aggregazione più di tipo aziendale che di tipo concettuale. Voi lo sapete, in Italia ci sono circa 1350 aziende di questo tipo che sono o mono utility o multi utility. E il fatto che siano mono o multi utility dipende dalle storie. Sul territorio, una parte del territorio è emiliano, per esempio la parte di Reggio, Parma e Piacenza, c'è una lunga storia di multi utility, nel senso di un'azienda che si chiamava Enia, adesso è parte del gruppo Iren, che in origine era multi-utility, e lo si vede benissimo nella città di Parma, dove questo multi-utility si occupa di energia ed è proprietaria della rete. Non è, la proprietà della rete di distribuzione non è l'Enel, ma è Iren in questo momento, era Enia. Il servizio idrico complessivo, il servizio collegato all'ambiente, quindi ai rifiuti, il gas, quindi una struttura completa di tipo multi-utility. Molto diverso per esempio a Torino. A Torino abbiamo una storia di mono-utility. Avevamo un'azienda che si chiamava Azienda Energetica Municipale, un'azienda che si chiama Amiat, che si occupa della raccolta dei rifiuti, un'azienda che, del gas, che si chiamava Italgas. Quindi è molto variegata da questo punto di vista. Ebbene, queste aziende oggi sono 1350, hanno ricavi importanti, 40 miliardi, quindi sono mica una cosa da poco, di cui circa il 50%, 20 miliardi, sono i ricavi delle quattro aziende quotate, quindi ERA, A2A, Acea e Iren. Gli altri 20 miliardi sono di tutte le altre 1346 aziende. Dove queste 1346 aziende? Ce ne sono circa 700 che hanno un bilancio inferiore ai 10 milioni, piccole, e ce ne sono 650 che hanno problemi di tipo economico-finanziario, quindi c'è una moltitudine di che certamente impone una riflessione poi. Allora, in questo particolare momento il governo si sta ponendo questo tema, e se lo è posto inizialmente attraverso l'azione di Cottarelli, che è partito dicendo voglio fare una spending review, cioè voglio limitare le spese. In realtà il risultato di questa analisi è molto più interessante, la spending review, che per se stesso poteva essere un elemento di interesse per il governo, ma non certamente per il paese, perché ha messo in evidenza come questo sistema dei servizi pubblici locali, così disordinato e così variegato nel paese, può diventare un elemento di sviluppo locale. E può diventare un elemento di sviluppo locale nel momento in cui c'è una riorganizzazione di questo sistema. Ma può diventare un sistema di sviluppo locale che crea dietro, o che si crea dietro, un sistema industriale che è coerente con il servizio. Dice, ma che cosa dice questo qua? Vi faccio un esempio. Pensate al tema del rifiuto. Il tema del rifiuto in altri paesi è considerato una grandissima risorsa, noi non si capisce, c'è chi dice che è una grande risorsa, c'è chi invece dice è strettamente connessa ancora alla parola rifiuto, e quindi un qualche cosa di deteriore che non produce. Ebbene, se noi rimaniamo nella logica attuale di questa, lasciatemi dire, parcellizzazione, a fronte di questa parcellizzazione è difficile poter creare un'industria che stia dietro al tema del rifiuto. Vi faccio un esempio. questa affari qua. Ci sono una serie di consorzi che fanno il recupero della plastica. E che tipo di lavoro fanno? Fanno un'operazione che è su tre oggetti: il tappo, questo anellino qua e questa fascetta. Questi sono elementi che inquinano il PET. Quindi nel momento in cui si dovesse riutilizzare, trasformare il rifiuto in materia, bisogna fare questo tipo di operazione. Allora, questi consorzi acquistano il, diciamo, la bottiglietta così come viene raccolta a circa 300 euro a tonnellata. Si fanno queste tre operazioni di cui vi dicevo, viene rivenduta o viene spostata in Cina a 500 euro a tonnellata. Ci sono 200 euro nella catena del valore che sono per l'aver trattato, insomma, questa cosa. La maggior parte di questi vanno in Cina o in altri paesi. E che cosa succede di questa cosa? In genere viene trasformata in scaglia, quindi viene recuperata, e poi c'è una catena successiva per arrivare ad un nuovo prodotto. Il pile è un prodotto, alcune degli arredi in plastica sono fatti attraverso queste cose, oggetti, c'è una serie, c'è tutto un mondo collegato a questa cosa. Allora, provate a pensare, se invece di avere questa panoramica di 1350 aziende ne avessimo un numero molto ridotto, non so quante volete, e quindi i cittadini coinvolti su ciascuna sono molto di più. Vi faccio un esempio con IREM, ma non perché voglio farlo, ma semplicemente perché vi do qualche numero e vi rendete conto. IREM opera su tre aree, che sono questa parte dell'Emilia Romagna, quindi Parma, Piacenza e Reggio, a Genova e a Torino. Gli abitanti di riferimento sono circa 2 milioni e mezzo. Il totale dei rifiuti che vengono generati da quel milione e mezzo, sono 1.700.000 tonnellate circa. Se questa azienda uscisse dalle cinte daziarie e prendesse come riferimento i territori alti, quindi il Piemonte, la Liguria e il completamento, pur sulle tre città, della parte di Emilia, i cittadini coinvolti passerebbero da 2 milioni e mezzo a circa 7 milioni e mezzo, tre volte tanto. I rifiuti corrispondentemente verrebbero moltiplicati per 3, quindi da 1.700.000 diventano 5 milioni. Con 5 milioni voi potete incominciare a dire che invece di cedere la plastica fate operazioni in proprio, stimolando una catena completa del valore su questo tipo, che naturalmente in parte può essere fatta da questo tipo di aziende, in parte verrà fatta da aziende industriali di altro tipo, ma vi do un numero che vi farà pensare. Sulla prima cintura di Torino, che sono 38 comuni, con circa 800.000 persone, questo delta 500-300 vale 40 milioni. Allora, capite il perché io vi ho detto, attenzione, la città fino ad oggi è stata pensata come un luogo dove si consuma e si amministra con i limiti di cui vi ho detto, ma può diventare un luogo di produzione. Un luogo di produzione che quindi può riportare su quei territori, che sono territori di produzione, delle realtà industriali che stanno dietro ai servizi. Stiamo chiudendo il ciclo, quindi il servizio non è più servizio per il servizio, ma è un servizio che ha alle spalle un contenuto industriale e quindi un'opportunità di sviluppo per il paese. Io credo che questo possa essere un tema sul quale fare una riflessione. Come il paese, in questa sua trasformazione industriale, come in questa difficoltà che ha l'industria, possa effettivamente fare una riflessione come, seguendo l'indicazione della Commissione europea, che nel 2025 ci sarà il 70% del PIL collegato strettamente all'industria per i servizi ai cittadini, possa ripensarsi e possa invece andare verso una soluzione per cui il paese diventa consumatore, ma diventa anche produttore. Grazie.